Buonasera a tutti. Avevamo cominciato la lettura finalmente dopo esserci preparati con una revisione della spiritualità biblica del matrimonio e della sessualità, dopo aver parlato dell'interpretazione letterale del Cantico dei Cantici, dell'interpretazione allegorica del Cantico dei Cantici e dell'interpretazione infine tipologica in cui la realtà umana della sessualità e del matrimonio rimanda all'amore di Dio e l'amore di Dio a sua volta modella la sessualità e la nuzialità umana. Ecco che avevamo cominciato finalmente a leggere i primi quattro versetti del Cantico dei Cantici e avevamo, dopo la lettura letterale di questi quattro versetti, abbiamo dato un'esegesi secondo i canoni che abbiamo imparato a capire nella presentazione generale. E abbiamo cominciato con una lettura letterale, cioè il corpo come segno di comunicazione in cui si intreccia la materialità e la spiritualità, il corpo come elemento di sponsalità, dal latino rispondere, cioè promettersi, offrirsi, donarsi, quindi il corpo come valore sponsale che dice esistenza per qualcuno e con qualcuno. E quindi abbiamo visto come nell'ottica della Bibbia il corpo non è oggetto di concupiscenza, cioè di autosufficienza assoluta, di egoismo, di soggettivismo, ma è momento di dono, luogo di amore, luogo di incontro, luogo di comunione, al punto che il giudizio finale verterà sul fatto di quanto di sponsale avremo fatto nel nostro corpo riguardo ai corpi degli altri. Matteo 25. Siamo ora al secondo livello, la lettura ebraica. Abbiamo detto più volte che gli ebrei sono i nostri fratelli nella fede, fratelli maggiori, sono l'olivo buono che tiene noi, olivastro bastardo innestato su di essi, come dice Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 11, e quindi la grande tradizione ebraica è quella che per prima deve insegnarci a come si legge la Bibbia. Ora, bisogna fare una ginnastica mentale per una lettura corretta del Cantico, perché dopo la lettura letterale inizia quella allegorica. Una lettura, dicevo, irrinunciabile, perché non possiamo rinunciare alla grande interpretazione di Israele che viene poi ripresa dai padri della Chiesa e dai mistici. Ecco, nei primi versetti del Cantico si parla dell'amore tra Dio e gli uomini. È raccontato il mistero del bacio di Dio agli uomini. E, secondo l'ebraismo, questo bacio è la parola di Dio, perché la parola nasce, sgorga sulle labbra stesso di Dio. Noi spesso usiamo nella nostra fede il verbo adorare. La parola adorare significa ad os, os oris, cioè andare verso la bocca. Adorare è il bacio che noi diamo a Dio e che riceviamo da Dio. Un brano del Midrash ebraico commenta così questo versetto: mi baci con i baci della sua bocca, perché buoni sono i tuoi amori più del vino, dice Salomone profeta. Benedetto il nome del Signore che per mezzo di Mosè, il grande scriba, ha dato a noi la legge scritta su due tavole di pietra e oralmente ci ha dato i sei ordini della Mishnah e del Talmud, le due grandi tradizioni di riflessione ebraica, e ha parlato con noi faccia a faccia come chi bacia qualcuno per la grandezza del suo amore con cui ama noi più che le 70 nazioni. L'interpretazione del baciare come di un parlare faccia a faccia è tipica dei rabbini. Nel Cantico Rabbà si legge: quando Israele udì io sono il Signore Dio tuo, l'insegnamento della legge si impresse nel loro cuore. Essi lo imparavano e non lo dimenticavano, ma in seguito andarono da Mosè e dissero: Mosè, Sei tu il nostro mediatore, come sta scritto, parla tu con noi e noi ascolteremo. E tornavano da lui per imparare, ma dimenticavano. Allora dissero: come Mosè è carne e sangue che passano, così anche il suo insegnamento purtroppo passa. Tornarono allora da Mosè e gli dissero: Mosè, maestro nostro, se Dio ancora si manifestasse a noi e ci baciasse con i baci della sua bocca, allora sì che l'insegnamento della Torah si impremerebbe come prima nei nostri cuori. Ma Mosè disse loro: adesso no, ciò accadrà nel tempo futuro, come sta scritto in Geremia 31, porrò il mio insegnamento nel loro intimo e lo scriverò sul loro cuore. Il cantico dei cantici ci fu detto al Sinai, dice Mosè, perché sta scritto: mi baci con i baci della tua bocca. Due cose chiese Israele al Santo, benedetto egli sia: di vedere il suo sembiante e di ascoltare dalla sua bocca le sue parole, come sta scritto: mi baci con i baci della sua bocca. Quindi vedete, il momento dell'incontro con la Sacra Scrittura, con la Torah, è letto da Israele come quello in cui si incontra Dio stesso. Cioè Dio stesso viene baciato nel momento in cui noi ascoltiamo la parola di Dio e rispondiamo con le nostre poche parole alla grandezza della sua parola. Ecco, il bacio di Dio raggiunge ciascuno di noi. Il bacio parola di Dio per trasformare il nostro cuore e renderci capaci di rispondere nell'amore con un bacio d'amore al bacio di Dio, ad orare, andare alla bocca, andare alla bocca stessa di Dio. E secondo la lettura cristologica, Gesù è il bacio di Dio. Secondo la grande tradizione dei padri, questi versetti sono una preghiera che Dio mandi finalmente il Messia. Dice infatti Origene, pare dire la sposa: ti scongiuro perché finalmente tu lo mandi a me, perché tu non parli più con angeli e profeti, ma venga proprio lui e mi baci con i baci della sua bocca, cioè infonda nella mia bocca le parole della sua bocca, ed io lo ascolti parlare, lo veda insegnare, in modo che si compia la profezia di Isaia: non un inviato, non un angelo, ma il Signore stesso. Ecco, il tema del bacio è un tema estremamente importante in tutta la scrittura. Il Midrash dice: quando il Santo, benedetto egli sia, terminò di dialogare con l'anima di Mosè, che rifiutava di lasciare il servo di Dio là sul Monte Nebo al momento della morte, allora egli prese l'anima di Mosè con un bacio dalla sua bocca. Cosicché Mosè, servo del Signore, morirà nel paese di Moab sulla bocca del Signore. Mosè non era morto quando aveva visto Dio faccia a faccia. Mosè muore quando Dio lo bacia. Infatti il bacio è il massimo della comunicazione, della comunione, esprime un amore senza fine. Secondo la scrittura è l'introduzione nel paradiso. Allora, nell'aldilà di Dio, è il mezzo per appartenere a Dio anche nella morte. Nel mio libro sulla vecchiaia, su cui poi a suo tempo rifletteremo, ho proprio scritto che la morte è questo grande momento in cui Dio viene a baciarci e a prendere il suo spirito da noi per portarlo in se stesso e nel suo spirito. La Zohar, la grande tradizione sapienziale ebraica, si domanda perché mai Salomone abbia voluto introdurre espressioni d'amore tra il mondo di Dio e il mondo degli uomini, e inizi il cantico usando proprio la frase «mi baci». La Zohar risponde che i due non aderiscono l'un l'altro se non nel bacio, ed è il bacio che si dà con la bocca, che è la sorgente del soffio, e quando due si baciano l'un con l'altro, i soffi aderiscono, e diventano una cosa sola. Quindi voi sapete che il soffio per gli ebrei è l'anima, eh? Vi ho già detto che l'antropologia ebraica è diversa dalla nostra antropologia, ma l'anima nel senso della vitalità, anche gli animali hanno quest'anima, ve l'ho detto più volte. In ogni caso, Dio, vi ricordate, soffia sull'uomo per dargli la vita, la sua ruah, il suo spirito. Quindi il bacio è comunione degli spiriti. E solo nel bacio si rende epifanico l'amplesso sessuale. Non a caso, vi dicevo la volta scorsa, soprattutto nell'ebraismo, la prassi della prostituzione prevedeva il congiungimento genitale, ma non il bacio. Perciò le prostitute erano velate. Pensate all'episodio di Tamar con il suocero Giuda. Ecco perché la peccatrice mostra il suo amore per Gesù baciandolo, a differenza del fariseo che invece non l'ha baciato. E Gesù dice in Luca 22: tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi. E ugualmente con un bacio Giuda tradisce il figlio dell'uomo. Quindi, atto di fede o atto di morte, il bacio è il sacramento della fede e dell'amore. E per questo la caratteristica dei cristiani è il bacio santo. Romani 16: salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. 1 Pietro 5: salutatevi l'un l'altro con il bacio d'amore. Quindi quando ci vediamo, parlo con un linguaggio pre-Covid, mi capite, ma dovremmo baciarci, sentire lo schiocco del bacio sulle guance del fratello o della sorella che vediamo. Questo è il bacio della pace, in tempi di non Covid, altro che i soliti strette di mano fredde e convenzionali. Questo ci dice come avevamo ridotto il senso della corporeità nel cristianesimo. Questo ci dice quanto siamo atei, quanto siamo lontani dalla ricchezza della scrittura. Quando ci viene detto di baciarci, e speriamo che dopo il Covid possiamo tornare presto a baciarci, dovrà essere un bacio santo, bello, schioccante, che deve diventare davvero il segno dei cristiani. Ecco, questa visione di Gesù come il bacio di Dio è stata ripresa da tutti i padri della Chiesa. Vi leggo soltanto cosa dice il grande mistico Bernardo di Chiaravalle, che nasce nel 1090 e muore nel 1153, che riflette su questi versetti del Cantico dei Cantici e dice: mi capita spesso di pensare all'ardente desiderio che i patriarchi ebbero della presenza carnale di Cristo. Allora provo in me umiliazione e vergogna. Mi viene quasi da piangere se penso con dolore alla freddezza e all'indifferenza di questa nostra età meschina. Invece queste parole del cantico accendono in me un ardente desiderio e un sentimento di fiduciosa attesa, come quello che provano quei patriarchi quando dicono: mi baci con un bacio della sua bocca. In quel tempo tutti potevano avvertire, e cita il Salmo 44, di quanta grazia fossero cosparse le sue labbra. Per questo la sua anima, spinta dal desiderio, cita Isaia 26, diceva: mi baci con un bacio della sua bocca, perché a nessun costo voleva rinunciare ad una dolcezza così intensa. Quindi d'ora in poi non presterò più attenzione a sogni o a visioni, non mi attraggono più singoli ed enigmi, persino gli angeli mi lasciano indifferente. Il mio Gesù è infinitamente più bello di loro. Non voglio nessun altro, né angelo né uomo. Voglio che soltanto lui mi baci con il bacio della sua bocca. Prestate attenzione, la bocca che bacia è il Verbo, quando assume in sé la carne. Bacio felice, mirabile per la sua stupefacente misericordia. non sono labbra che premono altre labbra, ma è Dio che si unisce all'uomo. Qui abbiamo l'unione di due nature che si fondono insieme, l'umano ed il divino. Il brano è molto bello, molto lungo, sarebbe da meditare ancora, ma purtroppo il tempo non ci permette di più. Così per esempio abbiamo un altro padre della Chiesa importante, Sant'Ambrogio di Milano, che dice: mi baci con il bacio della sua bocca. Abbiamo qui un'amorosa contemplazione delle nozze dell'unione tra Cristo e la Chiesa, tra lo spirito increato e quello creato, tra lo spirito e la carne. Infatti, sia che si tratti di baci, sia che si tratti di altri simili atti, è conveniente tutto ciò alla nostra fede, così che non dobbiamo vergognarci ma gloriarci di questi gesti di ossequio che giovano al culto e all'omaggio di Cristo. Ecco, Gesù è davvero il bacio della bocca di Dio. Dio ci bacia attraverso il Cristo. In Cristo il bacio diventa sacramento per tutta l'umanità. Il bacio è segno dell'amore. Il popolo dell'alleanza non diede a Dio il bacio perché rifiutò di amarlo. Per questo invece, attraverso la voce della sposa, implora: mi baci con il bacio della sua bocca. Questo bacio si realizzerà in Cristo. Ma la grande tradizione ebraica ha visto anche nel profumo, nell'olio che viene qui evocato, l'indicazione stessa di Gesù, del Messia. Il Messia infatti è l'unto. Voi sapete che la parola Cristo, Christos, significa unto, consacrato. E si consacrava con cosa? Con l'olio profumato. Non c'era la differenza che abbiamo noi tra gli oli e i profumi. Il profumo era sempre oleoso. Pensate al Salmo 133 che dice: come bello l'olio profumato sul capo, che scende sulla barba di Aronne, e che scende fino all'orlo della sua veste. Vedete, c'è un richiamo chiaramente al Messia, all'unto. La tradizione ebraica vedrà in colui che è tutto profumo il Messia stesso. Ecco perché la sposa lo descrive subito, lo proclama presenza incontenibile che si espande come un olio profumato, anche se lo sposo in questi versetti ancora non c'è, ma c'è il suo profumo. Allora questo versetto magnifico: tutta la tua persona è profumo, tutta la tua persona è profumo. Versetto 3b. C'è un gioco di parole a cui vi ho accennato in sede di spiegazione dei versetti tra Shemen, l'olio profumato, e Shemekà, il tuo nome, per cui lo sposo è un osmoforo, come dicono i padri, un unto, un consacrato, colui che secondo il Salmo 45 è rivestito di mirra, aloe e cassia. Il Messia è profumo, la sua persona è fonda attorno ai suoi aromi, per cui l'amata lo riconosce dall'olfatto, da lontano. Chi di voi è stato a Gerusalemme, che ha avuto questo grande dono, si sarà commosso vedendo la grande tradizione ortodossa con le sue mirrofore, vi ricordate, no? Le portatrici di profumo, cioè le donne ortodosse tuttora vanno in pellegrinaggio a Gerusalemme per ungere continuamente di profumi costosissimi la pietra presso il Santo Sepolcro, dove la tradizione vuole sia stato deposto il corpo del Signore. Ecco, con questo gesto si vuole ricordare che Gesù è il Messia, è l'unto. Ovviamente non possiamo più ungere il suo corpo che è asceso al cielo, ma ungiamo la pietra su cui è stato deposto il suo corpo, che poi risorgerà. E la liturgia ortodossa canta questo versetto mentre viene unta la pietra: tu, o Verbo, sei il miron, il profumo inesauribile, perciò le mirofore ti offrono gli aromi come al Dio vivente. Ecco perché le donne, vi ricordate, nel mattino della resurrezione stanno andando al sepolcro con dei profumi per imbalsamare il corpo del Signore. E la tradizione ortodossa non manca di sottolineare come Giuda abbia avuto riguardo per quel profumo versato e sprecato, secondo lui, da Maria, quando dice: perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darli ai poveri? Giovanni 12. Quel Giuda invece che per 30 denari poi tradisce il vero profumo che è Gesù Cristo, l'unto, il consacrato, il Messia. Ed è a Gesù che viene riferito il testo del Siracide, Siracide 24: come cinnamoro e balsamo o diffuso profumo, come mirra scelta o effuso buon odore, come galbano onice e storace, come nuvola d'incenso nel tabernacolo. Per tutta questa profumeria sacra vi rimando al mio libro La fede in tutti i sensi, in cui spiego anche questi vari profumi citati nella Bibbia e applicati a Gesù, da dove vengono, come si ottengono, quale significato hanno, eccetera. In ogni caso, l'amata è raggiunta da questo olio di gioia con cui lo sposo, Salmo 45, è stato unto a preferenza dei suoi uguali. E se grida, versetto 4, attirami dietro a te, corriamo, è perché è stata sollecitata da Dio. Non è lei che si è messa ad amare per prima, è lo sposo che l'ho amato per prima. Dirà infatti Giovanni nella prima lettera al capitolo 4: in questo sta l'amore, non siamo noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. L'amata quindi sta prendendo coscienza che il suo amato la sta raggiungendo e le dice: io ti amo di amore eterno, è per fedeltà che io ti ho attirato a me, dice l'amato, Geremia 31, oppure Osea 11: io ti attiro con legami umanissimi, con vincoli d'amore. Lutero diceva: ogni azione di Cristo è per nostro incitamento, egli ci attrae potentemente a sé, secondo quella parola che dice: attirami a te, corriamo dietro agli aromi dei tuoi profumi, cioè delle tue opere. Anche qui sono tanti i padri della Chiesa che hanno insistito su questi concetti. Io voglio soltanto citarvi ancora Origene, che facendo esegesi di questi versetti dice: Dio è profumo. La traduzione letterale di questo versetto sarebbe: tutta la tua persona vuol dire profumo. Soprattutto le mistiche sentiranno Dio come profumo. Se potessimo noi immergerci un po' di più, talora dal fetore quotidiano della nostra vita, nella sensazione invece di Dio profumo che ci riempie, che ci immerge, che ci inebria. Il suo nome è profumo effuso. Spesso ho visto lo sposo avvicinarsi a me e restare con me il più possibile, ma all'improvviso si ritirava e io non fui in grado di trovare lui che cercavo. Ecco, noi non siamo abituati come le mistiche a sentire il profumo di Dio, Di quanti santi si dice che emanavano profumo? Erano talmente pieni di Dio che chi passava vicino sentiva un profumo. Anche adesso si dice che uno muore in odore di santità, eh? In odore di santità. Noi non siamo abituati ad essere inebriati dal profumo di Cristo. Ciascuno di noi invece è invitato dal cantico a dire a Dio nell'intimità del suo cuore: per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, tu stesso sei tutto profumo. Spesso invece abbiamo una visione di un Dio severo, di un Dio giudice, di un Dio etico, di un Dio che chiede delle cose. Abbiamo avuto l'educazione di un Dio creatore, Signore del cielo e della terra, da servire e riverire. La scrittura invece ci dice che Dio è profumo. È profumo. Forse la gente non viene più in chiesa perché non sa che Gesù è profumo. Forse non abbiamo più sottolineato il profumo di Dio, questa gioia che si espande, questa felicità senza fine. Tu sei tutto profumo. Questa è la definizione che ci è data a Dio dal Cantico dei Cantici. E allora, anche nei momenti della nostra vita, quando la giornata si fa più arida, quando le sofferenze si fanno più profonde, quando le angosce si fanno più stringenti, cerchiamo di dire: Signore, voglio sentire il tuo profumo, voglio che tu ti sieda vicino a me, vieni vicino a me, inebriami col tuo profumo, fa che io capisca la dolcezza delle tue coccole, fa che capisca la meravigliosità del tuo profumo che mi attira a te. Vedete, il nostro Dio è un Dio che profuma, e questo profumo è il modo biblico per dire che Dio ci copre di bellezza, ci pervade, entra dentro di noi. Che cosa entra dentro di noi più che un profumo? Quando siamo di fronte a un profumo forte siamo quasi storditi. Ecco, il nostro Dio è colui che ci stordisce per la sua bellezza, ci stordisce di gusto, ci stordisce di piacere. Purtroppo abbiamo perso, o non abbiamo mai acquisito, la capacità di sentire il profumo di Dio. E allora dobbiamo metterci nel silenzio della nostra preghiera e dire con fede e con amore al Signore: baciami con il bacio della tua bocca. Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi. Tu stesso, Signore, sei tutto profumo. Attirami dietro a te, corriamo, introducimi nelle tue stanze. Gioiremo e ci rallegreremo con te e ricorderemo le tue coccole più del vino, le tue carezze più di ogni altra cosa. Ed è importante riuscire a sentire il profumo di Dio anche nella sofferenza, anche nella paura, anche nella morte. Sentire il profumo di Dio nei momenti in cui siamo angosciati o depressi, tesi. Pensare che Cristo è questo profumo che ci avvolge e ci inebria. Forse queste parole ci sembrano strane. Forse questo ci sembra un linguaggio irraggiungibile. Ma allora capiamo perché il Cantico dei Cantici è la vetta di un cammino spirituale. Ma allora capiamo perché il Cantico dei Cantici è l'apice della scrittura. Allora capiamo perché il Cantico dei Cantici, dicevano i padri, dovrebbe essere letto per ultimo, dopo tutti gli altri libri della scrittura. Ma se lo Spirito ci ha convocati questa sera, invece che guardare il film alla TV, ad ascoltare queste parole, è perché lo Spirito vuole manifestare il profumo di Dio a ciascuno di noi. Ciascuno di noi è chiamato a sentire il profumo inebriante di Cristo. Questo Cristo che non è signoria, che non è giudizio, non è sequela etica, ma è profumo inebriante, dolcezza infinita, bellezza, carezza, tenerezza. Dobbiamo riuscire a sentire questa presenza profumata di Dio. Forse dobbiamo imparare a sturarci il naso, che spesso è pieno di altri odori. Forse abbiamo perso l'olfatto, o non l'abbiamo mai educato. E allora, se sapremo sturarci il naso da tante porcherie che inaliamo continuamente, forse sentiremo allora il profumo dell'unto, del Messia, del profumato per eccellenza che si espande nei secoli. Guardate, è Dio che profuma per primo, eh? Siamo noi che abbiamo il naso chiuso e non riusciamo a sentire il profumo di Dio. Allora ogni cammino di conversione, ogni cammino di penitenza è liberarci il naso per sentire il profumo di Dio, per arrivare anche noi al sepolcro del risorto, come le mirrofore che portano profumo a colui che è profumo per eccellenza, e sentendo questo profumo che si espande nei secoli. Quando Giovanni, l'abbiamo visto nel gruppo del giovedì al capitolo 12, ci pone davvero all'inizio dell'ora di Gesù il racconto dell'unzione di Betania, vuol proprio dirci che Cristo è il profumo. E Giuda, vi ricordate, rimprovera pesantemente questa donna che ha sprecato il prezzo della paga di un anno, perché 300 denari, se il denaro era la paga giornaliera di un bracciante, 300 denari sono 10 mesi di lavoro, Ma Gesù risponde: no, i poveri li avrete sempre con voi, ma colui che è il vero povero lo state profumando adesso, e il gesto fatto da questa donna verrà raccontato per tutti i secoli finché si annuncerà l'Evangelo, perché il profumo di Cristo si diffonderà per tutta la terra per sempre. Giovanni 12:1-8, vi ricordate? Gesù è l'unto, il profumato, colui che profuma. E il gesto di questa donna, che ha riconosciuto in Cristo il profumo per eccellenza, sarà ricordato nei secoli come un vero gesto di adorazione, ad os, di andare alla bocca di lui, di bacio nella sua bocca. Fratelli e sorelle, questa non è allegoria, Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. E allora dovremmo davvero cambiare marcia nella nostra vita spirituale. Uscire da questo cristianesimo magico, sacrale, o rituale, o giuridico, ed entrare veramente nella mistica, perché è nella mistica che si incontra Cristo profumo. Bisogna che riusciamo a fare questo passaggio. Bisogna che riusciamo a fare questo passaggio. Spesso abbiamo una fede intellettuale, qualche volta abbiamo una fede affettiva, ma chi di noi riesce a fare questo passaggio a una fede mistica, a una fede che si inebria del profumo di Cristo, che sente il profumo di Cristo, cioè che ne gusta tutta la bellezza, che si affascina di questo fascino di Dio? Voi sapete che tante volte anche nel catechismo, nelle lettere di Paolo, ma poi anche nei nostri catechismi, anche l'ultimo, si parla della grazia di Dio. E io ricordo l'austera definizione che avevo imparato a memoria quando facevo le gare di catechismo nelle medie dei salesiani: la grazia santificante è quel dono soprannaturale inerente all'anima nostra e perciò abituale, che ci rende santi, cioè giusti, amici e figli adottivi di Dio, fratelli di Gesù Cristo ed eredi nel paradiso. Ma se qualcuno mi avesse semplicemente detto che in greco la parola charis significa fascino, mi avrebbe spiegato tutto. La parola charis, che noi traduciamo come grazia, significa fascino. Il nostro Dio è affascinante, il nostro Dio è bellezza. Noi abbiamo perso questo senso della bellezza di Dio. Allora l'invito che faccio a me, che faccio a voi: troviamo qualche minuto per dire a Dio come sei bello, che grande profumo che emani, riempimi del tuo profumo, baciami con i baci della tua bocca. Vedete che salto qualitativo farebbe la nostra fede, che salto qualitativo. Siamo sempre lì, come si dice in buon piemontese, al pian di babi, no? Cioè, sì, Signore, crediamo che ci sei, sei risorto, ci pensiamo tanto, o poco, insomma, ma non siamo pervasi da questo desiderio profondo del nostro innamorato, del suo profumo, dei suoi baci, delle sue carezze. Dovreste avere un altro maestro spirituale, no? Non il povero diavolo del Carlo Miglietta, però mi consola che siamo davanti a un mistero, no? E la parola mistero, vi ho già detto tante volte, non vuol dire cosa che non si capisce, ma deriva dal greco muo, che vuol dire sto zitto, cioè cosa di fronte alla quale vengono a mancare le parole. Non bisogna più dire niente, ma bisogna cominciare a dire sì. Io voglio, Signore, mettermi davanti a te per sentire il tuo profumo, per godere della tua bellezza, per innamorarmi di te, per sapere che sei innamorato cotto di me. Voglio anche nei momenti del dolore, della prova, della depressione, della paura della morte, sentire il tuo immenso profumo, sentire che stai venendo a baciarmi. Ecco, voglio stordirmi del tuo amore, inebriarmi del tuo amore. E io credo che questa sia una vera grazia, no? Che abbiamo di leggere questo cantico dei cantici, che, come vi ho detto, trasferisce la nostra fede ad un altro livello. Trasferisce la nostra fede ad un altro livello, che è l'unico livello vero, che è il livello dei santi, che è il livello dei mistici, che è il livello delle persone che sono state invase da Dio, che sono state ripiene di Dio, che sono state ripiene di felicità e hanno a loro volta portato profumo e felicità attorno a sé. Andiamo avanti nella lettura. Invito qui Fabia a leggere dal versetto 5 al versetto 7. Perché il versetto 8 non è più la donna che parla, ma è il coro. Ho detto, è una specie di dramma, è una specie di drammatizzazione con vari personaggi e interpreti. C'è lui, c'è lei, c'è il coro. Il versetto 8 lo faccio io, perché sarà quello del coro. Fabio invece adesso ci legge fino al versetto 8.
Bruna sono, ma bella, o figlia di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come le cortine di Salomone. Non state a guardare se sono bruna, perché il sole mi ha abbronzato. I figli di mia madre si sono sdegnati con me, mi hanno messa a guardia delle vigne. La mia vigna, la mia, non l'ho custodita. Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare le greggi? Dove le fai riposare al meriggio, perché io non debba vagare dietro le greggi dei tuoi compagni?
Se non lo sei tu, bellissima fra le donne, segui le orme del gregge e pascola le tue caprette presso gli accampamenti dei pastori. Allora, vedete che la sposa è lontana dal suo sposo, è lontana dal suo pastore e si definisce scerò, cioè nera. Perché questa sposa si definisce nera? Qui ci sono, è un versetto difficile, ci sono varie letture. Gli ebrei dicono di brutto è nera perché sono le nazioni straniere, no? Sono le nazioni straniere. I cristiani invece dicono no, la donna nera è la sinagoga. Spesso per i bianchi, in una certa tradizione, per carità, il nero è un colore brutto, mentre in certe culture è il colore della gioia, da noi è il colore del lutto, è il colore della tristezza. Ci hanno spaventati fin da piccoli che se eravamo cattivi veniva l'uomo nero, no? E ci faceva chissà che cosa. Ecco. Molti teologi hanno visto invece in questa nera la figlia del faraone che aveva sposato Salomone. E allora tutto il cantico sarebbe un inno per legittimare che questa nera, questa persona di un'altra razza, quindi non una semita, ma una camita, no? Sem, Cam, Yafet, vi ricordate i figli di Noè, entra a far parte della famiglia di Israele. Ma io credo che qui voglia semplicemente dire abbronzata dal troppo lavoro. I canoni della bellezza, voi sapete, cambiano di generazione in generazione. Le nostre fotomodelle magre e anorettiche che vediamo presentate come canoni di bellezza avrebbero fatto inorridire non solo i nostri nonni, ma credo dall'anno 1000 in poi, dove il prototipo erano per esempio le donne belle grasse, belle pienotte, belle florite. Ecco, così pure la mania moderna di collegare la bellezza alla bronzatura è una mania moderna, perché in tutto il Medioevo e anche dagli antichi romani essere invece bianchi, no? E presso gli antichi essere di carnagione chiara era segno di bellezza, perché vuol dire che eri un nobile, che non eri costretto a lavorare come uno schiavo sotto il sol cocente, no? Pensate da Cleopatra a Poppea, che facevano addirittura il bagno nel latte, ricordate, no? Per avere la pelle più bianca, ecco, la pelle più chiara. E anche, senza andare troppo lontano, io ricordo quando ero piccolo che cantavo certe lodi mariane che dicevano: bella tu sei qual sole, bianca più della luna, perché era un pregio, non dicevano: oh Maria come sei bella abbronzata. Maria era bella perché era bianca come la luna, no? Adesso una bianca come la luna gli fa subito un emocromo per vedere che non sia anemica e magari gli ha bisogno di una trasfusione, ecco. Cioè, vedete che i canoni variano. Invece questa donna è nera come le tende di Kedar. Allora, chi di voi ha girato un po' per i deserti dell'Egitto, di Israele o della Giordania, sa che ogni tanto incontra un accampamento di beduini che hanno caratteristicamente le loro tende nere, vi ricordate? La radice ebraica KDR vuol dire infatti essere nero. Chi sono queste tende di Kedar? Sono probabilmente i Nabatei, che sono questi clan di popoli nomadi che girano essenzialmente nella penisola arabica. Invece la riga dopo dice come le cortine di Salomone, ma è una cattiva traduzione. La traduzione letteraria sarebbe come i padiglioni di Salma. Salmaha è un'antica tribù araba che viene identificata con i Keniti di Petra. Vi ricordate Petra? Chi non ha avuto la gioia di vederla, almeno l'avrà vista sulle riviste. Adesso c'è questa nuova edizione, no, che ricostruisce al computer tutte i grandi tesori monumentali dell'antichità, e il primo numero ovviamente l'hanno fatto su Petra. Ecco, a Petra vivevano la tribù di Salma, che aveva caratteristicamente le tende nere. Al versetto 6 c'è un'allusione sessuale molto forte, la mia vigna è mia ma non l'ho custodita. È una rivendicazione femminista: l'utero è mio e ne faccio quello che voglio, Cioè, vedete che è proprio tale quale, cioè è una rivendicazione della donna di disporre autonomamente del proprio corpo e del proprio destino. Versetto 7, poi dimmi, o amore, del mio respiro, sarebbe, del mio nefesh, della mia vitalità. Quindi, dove vai a pascolare il gregge? Perché io non sia come una velata. La traduzione che vi dà la Bibbia, anche ultima, è un pochettino così, diciamo volutamente casta, ma in realtà sarebbe: perché io non sia come una velata. La Bibbia traduce vagabonda, che io non debba vagare, ma è una lettura puritana. La donna velata è, ve l'ho già detto prima, la prostituta. le prostitute in Oriente facevano l'amore genitalmente, ma non baciavano, quindi erano velate. Ho citato l'episodio di Tamar e Giuda in Genesi 38, versetti 14 e successivi, chi vuole se lo va a leggere. Quindi la donna del Cantico dice di essere addirittura in una società pesantemente maschilista, in cui la donna doveva stare chiusa in casa tutto il giorno, dice di essere disposta a passare per una prostituta, a correre il rischio del disonore pur di incontrare l'amato. Allora cerchiamo di riflettere su questi versetti. Lettura letterale. L'amore è sempre ricerca dell'altro. L'amore è sempre cammino verso l'altro, anche se faticoso, anche se ci mette in discussione. Dopo questa esaltazione del suo amore come profumo inebriante, la donna si mette alla ricerca del suo lui. L'amore non è un momento di arrivo, è sempre un momento di partenza, è sempre ricerca dell'altro, è un cammino faticoso. Dimmi, amore dell'anima mia, dove vai perché io possa raggiungerti? Quindi la sessualità non è una dimensione statica del nostro essere, fa parte del dinamismo di crescita di ogni persona. La sessualità è l'impegno a vincere il nostro solipsismo, l'egoismo nascosto nel cuore. Ho detto che Dio avrebbe potuto perpetuare la specie in tanti altri modi, senza l'incontro sessuale, come i vermicelli che se li tagli a metà vengono fuori due vermicelli, oppure come le piante che si inseminano a distanza tramite il vento, tramite l'acqua, tramite gli insetti vettori. Invece Dio ha voluto mettere come un marker all'interno del nostro DNA, con questo cromosoma diverso tra i due sessi, la ricerca dell'altro, la pulsione verso l'altro, l'andare verso l'altro. E allora la sessualità è un impegno nella linea del dono, dell'altruismo, dell'accoglienza. Esige quindi un apprendistato, esige quindi un ciclo di maturazione nel progetto poi di una vita caratterizzata da oblatività, da dono, di amore. La sessualità è il superamento dell'egocentrismo infantile, è imparare il dialogo tu-noi. Quindi la sessualità fa parte proprio dell'imprinting d'amore che Dio ha messo dentro di noi, facendoci a sua immagine e somiglianza. La sessualità ci spinge all'incontro, allo scambio, alla condivisione, all'amicizia, al dono. Guardate, questo vale per tutti, non solo per gli sposati o i fidanzati, eccetera, eccetera. Vale anche per i celibi, che dovranno vivere la loro sessualità non come genitalità, ma sempre come dono, come dinamismo che orienta la persona all'altro. La sessualità è un insopprimibile richiamo ad uscire da noi stessi. Ecco perché la sessualità è uno dei più grandi segni della trascendenza di Dio. Noi non siamo bastanti a noi, ci vuole un altro che ci riempia. E questo altro diventa anche l'altro con la A maiuscola. Quindi la sessualità deve diventare un cammino di comunione e di amore. Gesù Redentore è venuto a riportarci al piano originario di Dio sulla sessualità, una sessualità che nei secoli dopo il peccato era diventata dominio, era diventata possesso, vi ricordate? Mentre Adamo ed Eva erano una coppia felice, erano tutti e due nudi e godevano della loro nudità, subito dopo il peccato la prima cosa che fanno è mettersi le famose foglie di fico, perché la sessualità è diventata una cosa sporca, e tra le varie virgolette conseguenze del peccato originale c'è: verso il tuo istinto sarà verso tuo marito, ma egli ti dominerà. Quindi non c'è più una comunione, ma c'è il dominio reciproco, c'è la sete di possesso. Ma Gesù ci riporta all'imprincipio, ma in principio non fu così. Bereshit, nel piano di Dio, ecco che la sessualità è dono, è amore, è comunione. Allora capite cosa vuol dire quella frase che sempre ci scandalizza e mi ha scandalizzato fino a pochi anni fa. Io non ho mai amato tanto Agostino, devo dirlo onestamente, il grande teologo non si offenda, ma quando poi diceva che il matrimonio era remedium concupiscenze, mi andava veramente per storto, perché dicevo, ma come, allora è un mezzo per non peccare? Ma poi ho capito che biblicamente la concupiscenza è quella lacerazione interiore dell'uomo causata dal peccato. E di fronte a questa disintegrazione interiore dell'uomo, il sacramento del matrimonio ti dà una forza sanante. Il sacramento del matrimonio, per dirla con Benedetto XVI, ti rende capace di passare dall'eros alla filia, all'agape. La forza che Dio ti dà ti impedisce di fare della sessualità un momento di appartenenza egoistica, no? Ma invece la fa diventare esperienza profonda del carattere umano, sociale, proprio della persona. Allora non, remedium concupiscenza non vuol dire la valvola di sicurezza, ha una pulsione negativa, ma è la coniugazione dell'eros con l'agape. Vuol dire superare la schizofrenia del nostro essere uomini, no? Quindi remedium è l'integrazione profonda tra spiritualità e corporeità, tra tenerezza e sessualità. Ecco perché la Chiesa insiste che la genitalità vada sempre vissuta in un contesto comunionale, altrimenti è peccato. Cioè abbiamo sbagliato il bersaglio. Il peccato non è essenzialmente disobbedire a Dio. Voi sapete che proashat in ebraico vuol dire mancare il bersaglio. Il bersaglio della sessualità è la comunione. Se io uso la mia genitalità al di fuori di un'esperienza di comunione, diventa egoismo, diventa frustrazione. Scriveva il grande Schillenbeck, teologo olandese che avete capito io amo molto, quando parla sul matrimonio, parlava perché è morto, la grazia di guarigione sacramentale del matrimonio completa l'integrazione della sessualità nell'amore coniugale. Quindi l'amarsi degli sposi è partecipazione all'amore salvifico di Cristo. Questa concezione assume una valenza fortemente critica rispetto alla mentalità mondana, che ha introdotto nella sessualità una profonda schizofrenia tra l'amore e la sessualità, tra la persona e il sesso, come se le due realtà potessero esistere separatamente. Tant'è vero che oggi non si dice neanche più fare l'amore, si dice fare sesso, come se l'amore e il sesso potessero esistere separatamente. I sociologi ci dicono che ci troviamo in una sessualità ludica, cioè dove si gioca sul sesso. La cultura mondana ci propone questo esercizio ludico della sessualità, cioè disimpegnato, depersonalizzato e quindi alla fine disumano. Nella misura in cui si riduce il gesto sessuale a un fatto fisico, a un fatto passeggero, e non a espressione della totalità di comunione delle persone, e non alla mutua decisione di appartenersi per sempre. Ecco perché la Chiesa ritiene erronei i rapporti prematrimoniali, perché è una questione di semantica, cioè di segni. Se il segno più grande dell'unione fra un uomo e una donna è l'unione fisica, la Chiesa ci dice questo segno ha senso quando massima è l'unione fra i due. Quindi non solo a livello personale, io ti voglio bene e tu anche, no? Ma anche nella sua dimensione sociale, pubblica, religiosa, per i credenti sancita dal sacramento del matrimonio. Cioè, solo nel sacramento del matrimonio, ti dice la Chiesa, viene realizzato il tutto e per sempre. Come diceva molto bene Benedetto XVI, tutto e per sempre, solo te e per sempre, che è caratteristico del vero amore umano. E solo nel matrimonio, ci dice la Chiesa, l'amore e la sessualità sono poi capaci di aprirsi al dono della vita, che è il frutto di questo amore. Allora capite che il fidanzamento dovrebbe essere questo cammino di educazione, a fare della propria corporeità un dono, un gesto di altruismo, un gesto di oblatività. Certo, da allora questo sembra troppo difficile, ma vi ho detto, dice la Gaudium Spes, documento conciliare al numero 48, che il Signore si fa garante nel sacramento e quindi diventa la fonte, la radice, il regista della loro oblatività. Dice il Concilio, il Signore si è degnato di sanare, perfezionare ed elevare questo amore con un dono speciale di grazia e di carità. Ne consegue che gli atti con i quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onorabili, sono degni e, se compiuti in modo veramente umano, favoriscono con la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi. L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore di Dio ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dall'azione salvifica della Chiesa. Quindi vedete, l'amore è sempre un cercare l'altro, è un cammino verso l'altro, no? E voi sapete che non è sempre facile, no? Perché deve armonizzare una gamma di vibrazioni fisiche, affettive, interiori ed esteriori, che talora è difficile da raggiungere. Secondo, perché la vicinanza protratta del coniuge può produrre una certa assuefazione, Lo dice molto bene Papa Francesco nel mio libro L'Evangelo della Famiglia, cito proprio il Papa e l'ho richiamato anche nel libro della Vecchiaia, quando dice che è cambiato tutto rispetto al vivere il matrimonio per tantissimi anni insieme. Perché tante coppie saltano a 50-60 anni quando lui si innamora della badante della madre e lei si innamora del postino, o alla Fantozzi del panettiere? Perché? Perché quando finisce il progetto di coppia, no? Di genitorialità, scusate, cioè i figli ormai sono grandi, se ne vanno per conto loro, eccetera, eccetera, e i due si trovano a guardarsi in faccia, come dice Papa Francesco, non c'è magari più quella passione erotica che c'era 30-40 anni prima, no? C'è un altro modo di amarsi, c'è un altro modo di amarsi. E lì molte volte casca l'asino. I nostri nonni non avevano di questi problemi. Perché? Perché morivano tutti a 60 anni. E allora, morendo a 60-65 anni, avevi messo a posto i figli, vivevi qua qualche anno con tua moglie e poi andavi nel Regno dei Cieli. Ma adesso che muori a 90, devi trovare il modo di vivere questo amore con tuo lui, con la tua lei, per 30-40 anni. Guardate, questo è un discorso che fa molto bene il Papa, nell'Amoris Laetitia, gli dedica tanti capitoli, e io ho fatto dei lunghi commenti su questo anche nel libro sulla Vecchiaia. Terzo, la stessa tipologia dei due sessi si presta a volte a difficoltà di dialogo, a difficoltà di comprendere le rispettive esigenze. Ma il Cantico dei Cantici ci dice: tutta la vita è una ricerca del partner. È una ricerca che comincia il giorno del matrimonio e finisce con la vita dei due. Ma gli sposi hanno la certezza che c'è una grazia particolare, una grazia sacramentale che, se viene accolta in pienezza, è in grado di rinnovare ogni giorno la vita degli sposi in maniera diversa, perché diverso è l'amore a 20 anni, diverso è l'amore a 70, no? E diverso è l'amore a 90, in maniera diversa, con un progetto diverso, con delle vibrazioni diverse. E allora questa grazia, anche quando il rapporto sembra diventare logoro, stancante, rutinario, no? Lo ravviva. Ricordatevi bene, quando i nostri amori si annacquano, pensate alle nozze di Cana, è Gesù che ritrasforma di nuovo in vino, anzi nel vino migliore. È la grazia del Signore che rinnova ogni giorno il rapporto tra i due. Perché, come dice la Gaudium Spes, come Gesù Cristo stesso ha amato la Chiesa e si è dato per lei, così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente per sempre con mutua dedizione. Ecco perché il matrimonio, il sacramento dello Spirito Santo, io l'ho sempre scritto nei miei libri, non è la cresima, è il matrimonio. È il matrimonio. Per eccellenza, Perché? Perché se lo Spirito Santo è l'amore tra il padre e il figlio, il matrimonio, che è il sacramento dell'amore, è il sacramento dello Spirito Santo. E se ne è accorta la Chiesa, che per tanti anni non aveva messo l'epiclesi, cioè l'invocazione dello Spirito Santo, sugli sposi nella liturgia nuziale, e che adesso, con l'ultima riforma liturgica, ha riempito di epiclesi, cioè di invocazioni dello Spirito Santo d'amore, che riempie i due perché si rendano capaci di amarsi come Cristo. I teologi dicevano che tre, e ho finito, sono i bona matrimoni, i beni del matrimonio: prolis, fidei, sacramenti. Ma guardate che il primo bonum è il bonum sacramenti, cioè l'amore personale di Dio, lo Spirito Santo d'amore che entra nell'amore coniugale, facendolo addirittura partecipe dell'amore dello Spirito Santo, dell'amore tra Cristo e la sua Chiesa. Il secondo è il bonum fidei, cioè la capacità di essere fedeli, che sgorga dal sacramento, la capacità di modellarsi sulla Esed Edonai, cioè sull'eterna fedeltà di Dio. Il terzo, il bonum prolis, lo dico perché qualcuno di voi mi ha scritto, il bene della prole, guardate bene, sì, quando c'è, è una benedizione in più che Dio dà, ma è una benedizione in più, che non fa parte integrante del sacramento. Tant'è vero che la Chiesa ha sempre ritenuto valido ogni matrimonio sterile, sempre ritenuto valido, lo dice il codice di diritto canonico. E allora capite come la Chiesa respinga tanto una fecondità senza l'atto d'amore tra i coniugi, come la fecondazione eterologa, le manipolazioni genetiche, quanto anche gli atti d'amore che non siano aperti in qualche misura alla fecondità. Quindi è invalido un matrimonio che rifiuti a priori la prole, mentre invece al contrario è pienamente valido un matrimonio sterile. Ho detto tante cose, mi fermo qui, lascio a voi la parola per questi 25 minuti almeno di prima.